La Domenica dei Libri del 6 ottobre, Radio Popolare. Inizio oggi in trasmissione con un'intervista a Giorgio Pinotti che ci parla di una raccolta di racconti della scrittrice franco-italiana Inés Cagnatì, I pipistrelli, sette storie per descrivere l'alterità, l'esclusione, il disorientamento dei più vulnerabili. Poi ci sarà la prima puntata della stagione di Quante storie, la rubrica dei libri per ragazze e ragazzi di Giulia Binazzi. Con Valentina Di Cesare parleremo di una raccolta su alcune delle voci delle scrittrici nordamericane di oggi, e c'erano gerani rossi dappertutto. Concluderemo con un memoir su identità, ricordo, senso del sogno americano. Io sono l'uomo con due facce di Viet Thanh Nguyen. Siete all'ascolto della Domenica dei Libri. La Domenica dei Libri è una trasmissione di Radio Popolare. È il 6 ottobre. Buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno. Dal 2022 Adelphi sta pubblicando in italiano le opere di Inés Cagnatì, la scrittrice francese di origine italiana. Era nata nel 1937 e morta nel 2007. Quindi è venuto prima Geni la matta, poi Giorno di vacanza e infine da qualche settimana in libreria I pipistrelli. Inés Cagnatì è una scrittrice di poche opere, tre romanzi e una raccolta di racconti. Appunto, era nata in Francia da una famiglia di agricoltori veneti che negli anni 30 si erano trasferiti nel sud-ovest appunto della Francia in cerca di migliori condizioni di vita. La lingua che si parlava a casa era l'italiano, quindi quella appresa per Cagnatì fu il francese, in cui appunto poi lei scriveva e che divenne in qualche modo il suo lavoro. Cagnatì insegnò infatti proprio francese, lingua francese, in un liceo. Per tutta la vita disse di sentirsi in qualche modo una straniera, non più italiana ma nemmeno pienamente francese. I suoi libri risentono di questo e di altri elementi della sua vita personale, il rapporto davvero mai risolto con la madre, l'infanzia in genere dei suoi romanzi è un periodo tutt'altro che felice. Poi c'è l'esclusione, la povertà, il paesaggio rurale in cui Cagnatì nacque e visse per buona parte della sua vita. L'ultimo romanzo, appunto l'ultimo raccolta di racconti pubblicato da Adelphi, è appunto I pipistrelli, nella traduzione di Lorenza Di Lella e Francesca Scala. È l'ultimo libro di Cagnatì pubblicato in Francia nel 1989. Sette racconti che raccontano di vita, storie fragili, vulnerabili, ambientate in campagne povere, gente piuttosto infelice che tira avanti tra gli stenti, i genitori resi duri dalla miseria, giovani che si affacciano alla vita senza avere possibilità. C'è per esempio una ragazzina che spera di ottenere la licenza elementare. C'è un altro racconto, la pipistrella, cioè una donna che tutti considerano pazza, che vive senza nome e senza storia, in qualche modo ai margini di un villaggio. C'è una ragazzina, un altro racconto, che bada alle mucche e che nella vita ha un unico essere cui pare davvero affezionata, a cui pare relazionarsi, il cane Milan. E anche quando appunto lo scenario è urbano, come nel racconto Lei, storia di un insegnante che si perde progressivamente in un mondo di fantasmi e di visioni, si respira la stessa aria di disincanto, di estraneità che segna un po' tutti i racconti di questa raccolta. Per parlarci di I pipistrelli ho in diretta telefonica Giorgio Pinotti. Buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Allora, Giorgio Pinotti è editor in chief di Adelphi, si occupa principalmente di letteratura italiana, Gadda per esempio, ma tra i suoi interessi c'è anche la letteratura francese, ha tradotto diverse opere da Genet a Simenon. Allora, una prima cosa, Giorgio Pinotti, perché Adelphi ha scelto di pubblicare le opere non tantissime di Inés Cagnatì? Cioè, che cosa ci ha trovato di importante da segnalare e da proporre poi al lettore italiano?
Ma Inés Cagnatì è una scrittrice assolutamente del tutto singolare, è una grande irregolare e quindi da questo punto di vista perfettamente in sintonia con il catalogo Adelphi. È una scrittrice che non si è mai assimilata al mondo letterario, se vogliamo all'establishment letterario, che è sempre rimasta in bilico tra due lingue, tra due culture, se non vado errato, non ha mai avuto la cittadinanza francese ed è suo figlio che l'ha avuta per primo. E quello che c'è di straordinario, secondo me, in Inés Cagnatì, che ci ha colpito fin da quando abbiamo letto anni fa, soprattutto Jenny la matta, Jenny la folle, che in realtà è il suo secondo romanzo, perché il primo del 73 è Giorno di vacanza, dicevo, quello che ci ha colpito è uno sguardo assolutamente singolare, irripetibile. Allora, nella letteratura francese ci sono molti esempi di scrittori che sono stati, come si dice in Francia, transfuge de classe, cioè che hanno abbandonato, che hanno disertato grazie agli studi la loro classe sociale e ne hanno parlato. Beh, ci sono magnifici libri di Annie Ernaux, del sociologo e filosofo Didier Ribon, ma anche di Édouard Louis e di altri ancora. Ma questi scrittori hanno sempre parlato del loro rapporto con la classe di appartenenza. Invece Inés Cagnatì, che pure è transfuga di classe, perché in fondo gli studi le hanno consentito di abbandonare il suo mondo e di conquistarne un altro, ci porta all'interno del mondo isolato che lei ha abbandonato. E devo dire che questa è ci porta all'interno dell'isolamento che ha vissuto e dell'estraneità, è una parola che poco fa lei ha usato, che ha vissuto. E questo, secondo me, è assolutamente straordinario.
Ecco, poi torniamo su questa questione, perché mi ha sorpreso proprio anche l'andamento narrativo. Però veniamo proprio alla raccolta. Mi sembra ci siano delle costanti, no? Appunto tornano. Ci sono quasi sempre delle famiglie, sono famiglie però dove domina, come dire, un'infelicità palese, dura, no? I genitori comunicano in genere con i figli dando ordini, di solito riguardo il lavoro che queste ragazzine soprattutto devono fare, mungere le vacche, eccetera. Ecco, in qualche modo, su queste famiglie a Leggia mi sembra una sorta di destino di sconfitta, no? Quasi da tragedia greca.
Sì, in realtà direi che ci sono forse due parole che potrebbero sintetizzare sostanzialmente questi racconti. Una è una parola, un avverbio che torna ossessivamente in questa serie di racconti e in qualche modo fa da filo conduttore, e che in francese è ailleurs. Nella traduzione poi questa parola è stata resa con altri posti, altrove, a seconda appunto delle necessità e esigenze dell'italiano. I protagonisti di questi racconti sono isolati in un mondo e tutto quanto li circonda è altrove. Ma anche all'interno di questo mondo isolato, che è fatto appunto di fattorie, di paesaggi, di paludi, di campi, di sassaie, spesso questi campi sono poco fertili, sono duri, ardui da coltivare. Dicevo, anche all'interno di questo mondo isolato c'è una forma di lontananza. I protagonisti sono lontani, sono in fondo estranei anche ai loro genitori, che sono travolti, lacerati dalla fatica, dal rancore, che molto spesso non parlano il francese, si scontrano quindi con un mondo assolutamente ostile. Quindi c'è una doppia estraneità di questi personaggi nei confronti dell'altrove, cioè della comunità sociale, del mondo che li circonda, ma anche all'interno di queste stesse famiglie, perché se gli insegnanti non sanno comprendere questi ragazzi e usano soltanto regole inflessibili e parole violente, anche i genitori murati nella fatica, nelle preoccupazioni quotidiane non li sanno comprendere. E quindi c'è un doppio altrove, una doppia estraneità. E l'unico, direi, sollievo, l'unico rimedio a questa estraneità è, ed è magnifico nei romanzi di Cagnetti, è la natura.
Ecco, allora, proprio a proposito di questo, Pinotti, mi ha sorpreso, leggendo questi racconti, lei adesso parlava di natura, no? La presenza degli animali, in particolare i cani, che poi sono paradossalmente, o forse non tanto paradossalmente, considerate le vite che vengono raccontate, sono gli unici esseri in grado di dare, come dire, qualche senso di calore, di affettività, di appartenenza in qualche modo, no? Agli esseri umani che vengono raccontati.
È giusto, è assolutamente così. Ci sono due forme di conforto alla lacerazione che deriva da questa estraneità, e sono gli animali e la natura. La natura, gli alberi sono un popolo di antica saggezza, capace di dare conforto. Quando in tutti questi racconti, laddove si parla, si descrive la natura, e sono passaggi spesso strepitosi, spero che i lettori lo notino leggendo, la scrittura della Cagnatì si impenna, diventa poetica, il lessico anche tocca dei vertici assolutamente rilevanti, e naturalmente anche gli animali. È la natura, appunto, a proteggere queste creature che sono, qui uso una, mi perdonerà, ma uso una parola gabbiana, tutti i protagonisti di questi punti sono delle creature difettive. Sono, lei ha detto, vulnerabili prima, sono delle creature fragili, difettive, a cui manca qualcosa, manca la solidarietà, l'amore, l'affetto, la comprensione.
Senta, la questione appunto dell'identità, no? Lei ci ha fatto riferimento anche prima, e superare nello stesso tempo i pregiudizi degli altri, no? Ecco, dovete probabilmente essere una questione piuttosto drammatica nella vita di Inés Cagnatì, riemerge in modo puntuale nei suoi romanzi e racconti. Tra l'altro, allora, sono andato a cercarmela in rete, a vedere se c'era qualcosa, no? E nelle interviste lei, come dire, appare non particolarmente espansiva, tra l'altro senza nessuna voglia di compiacere in qualche modo l'interlocutore. A un intervistatore lei dice: io non mi sento francese, che immagino che anche nel, come dire, per un paese come la Francia, no, in cui appunto l'essere repubblicani, l'appartenere ad una certa tradizione culturale e a una certa lingua è una cosa significativa, importante. Lei invece non aveva nessun, come dire, problema a negare questa appartenenza.
Eh sì, è di nuovo l'estraneità. In realtà è una cosa, l'accostamento potrà sembrare assolutamente incongruo, ma mi fa pensare a Kundera, nel senso che Kundera, cieco, emigrato in Francia, ha scelto il francese, ma questo non significa che sia diventato uno scrittore francese. Lo dice lui stesso a proposito di una sua amica cieca che ha avuto la stessa esperienza, la poetessa Linartova. Dice: non è più una scrittrice cieca, non è più una scrittrice francese, è altrove, è qualcos'altro. La Cagnatì ha scelto appunto il francese come una patria, semmai, non la Francia. Quindi per lei non è stata terre d'accueil, terra di accoglienza, ma la lingua sì, perché gli scrittori che Cagnatì ha letto, gli scrittori che cita, che evoca e che l'hanno alimentata, sono comunque scrittori francesi. Quindi è la letteratura francese a costituire per lei una patria più che la Francia. È come per Stravinsky, la sua patria, una volta abbandonata la Russia, la sua terra, è diventata la musica. Cioè la letteratura può essere una forma diversa di patria.
Ecco, allora, anche legandomi a questo e a quello che abbiamo detto fino adesso, un'altra cosa che mi ha colpito leggendo questi racconti è, come dire, la mancanza della storia, la storia con la S maiuscola. Adesso faceva riferimento come la sua patria è la letteratura e non il paese, la nazione, no? Come generalmente si intende. Allora, sono racconti davvero sorprendenti perché, come dire, non succede moltissimo, no? Si raccontano i giorni, i piccoli fatti di queste persone senza che ci sia davvero nulla di significativo. Il rapporto appunto della ragazzina che munge le vacche con Milan, il cane, compare, poi lascia di nuovo la narratrice, questa mungitrice, giovane mungitrice di vacche. Sono appunto eventi piccoli, delusioni, ma sono anche strazianti perché in qualche modo prefigurano, no, il fallimento nelle piccole cose. Ecco, allora questa mancanza della di eventi storici, di una localizzazione, ecco, è uno degli elementi che in qualche modo lasciano il lettore più come se fosse smarrito in un qualche modo, no? Anche se poi sono racconti che raccontano appunto cose molto semplici di tutti i giorni, quindi c'è questo doppio binario, mi sembra, almeno io l'ho percepito così, cioè da un lato storie apparentemente appunto di tutti i giorni eccetera, che però portano poi, no, in un mondo, in una sfera che è assolutamente come dire magica, ma non nel senso della magia, cioè che lascia prefigurare altre cose. Ecco, lei cosa ne pensa?
Sì, ha ragione. La storia, come la intendiamo con la S maiuscola, è del tutto assente. Sta nell'altrove, sta negli altri posti. Sembra non lambire assolutamente queste fattorie isolate, appunto, dove isolate anche linguisticamente, dove appunto si pena a vivere, si pena a coltivare i campi e a guadagnarsi la vita. In realtà però la storia serpeggia implicitamente, perché in questi racconti c'è il tema del non esplicitato, ma evidente, c'è il tema dell'immigrazione, c'è il tema i genitori di Inés Cagnatì erano italiani, ma intorno a queste fattorie, a questi microcosmi isolati, ci sono altri emigrati, stranieri, dice la Cagnatì, ancora più stranieri di loro, perché sono russi, perché sono polacchi, perché sono olandesi. Quindi in realtà i grandi movimenti che oggi conosciamo sono presenti, solo che sono dati dal microcosmo di chi vive segregato, isolato. Lei poco fa parlava della protagonista, la pipistrella, della protagonista di uno dei racconti più belli di questa raccolta, una donna ritenuta da tutti pazza. L'estraneità e la pazzia, l'essere stranieri o pazzi, sono per Inés Cagnatì la stessa cosa. La società ha bisogno di stranieri e di pazzi, perché gli stranieri e i pazzi possono diventare, possono essere additati come la causa dei mali che ci circondano e giustificano la nostra normalità. Se tu sei pazzo, allora io sono normale. Quindi in realtà la storia, quanto anche adesso ci circonda, irriga i racconti della Cagnatì.
Senta, allora un'ultima cosa, Giorgio Pinotti. Allora, Inés Cagnatì in Italia, ma mi pare abbia conosciuto una certa fortuna anche negli Stati Uniti, è stata tradotta, mi pare, nelle edizioni, nei libri della New York Review of Books. Ecco, in Francia continua a essere letta, è stata una scrittrice di pochi, come dire, ho avuto anche e continua ad avere un certo successo, una certa attenzione sia critica che editoriale.
Inés Cagnatì è non credo, non ho dati alla mano, non credo che sia oggetto di un successo travolgente di pubblico, voglio dire, non è Annie Ernaux. Ma insomma, i suoi libri sono disponibili in tascabile e sono normalmente accessibili e letti. Certo, non è appunto una delle scrittrici, come si direbbe oggi, mainstream, insomma, in Francia.
Allora, Inés Cagnati, Pipistrelli, la traduzione di Lorenza Di Lella e Francesca Scala, lo pubblica Delphi, sono 166 pagine. Per parlare del libro è stato nostro ospite Giorgio Pinotti. Grazie ancora.
Ma grazie a voi, grazie, arrivederci.
Prima domenica del mese torna una delle nostre rubriche.
Quante storie.
Buongiorno Giulia Binazzi.
Buongiorno Roberto, buongiorno agli ascoltatori e buongiorno alle ascoltatrici.
Allora, torni anche quest'anno. Quanti anni sono? Non, per curiosità,
5,
non pochissimi.
5 o 6,
no?
Mi pare 5 o 6.
Ecco, sì. Esatto. Allora, torni quest'anno con la tua insomma, bella rubrica all'interno della Domenica dei Libri, Quante Storie, dedicata alla letteratura per ragazze e ragazze. Allora, di solito scegli un filo tematico, stilistico, culturale. Per questa tua prima puntata mi hai detto che hai scelto, diciamo, un altro filo, che, cioè quello che hai letto quest'estate, che ti è piaciuto moltissimo ed è un criterio che va benissimo lo stesso. Allora, primo
sì,
libro.
In modo un po' privato.
Vabbè, no, ma è sempre così del resto. Allora, Gli occhi e l'impossibile, Dave Eggers, l'autore di L'opera struggente di un formidabile genio, che qui torna con un racconto per ragazze, diciamo, in cui c'è di mezzo un cane, vero Giulia?
Sì, questo libro, appunto, come dicevi, ho scelto questi tre libri che mi sono molto piaciuti e di cui desideravo parlare. E il primo è Gli occhi e l'impossibile. Il protagonista è un cane che ci parla, che ci racconta la sua vita nel parco dove vive e dove appunto svolge il ruolo degli occhi, ovvero colui che monitora che tutto rimanga in equilibrio. E lo fa insieme a un nutrito e divertente gruppo di animali, un gabbiano, i bisonti, un procione, uno scoiattolo, fino a quando ovviamente l'equilibrio si altera e avviene l'impossibile. Quella che viene raccontata è una storia, secondo me, un po' classica, no? Di avventure, amicizie, imprevisti, dove lo spazio e il tempo sono dilatati come avviene nell'infanzia, però una storia classica scritta da un grande autore con un grandissimo ritmo. Quindi c'è questo contrasto che mi è piaciuto moltissimo tra la storia e il ritmo del libro, che è travolgente, brillante, corre proprio rapido come corre il protagonista, un ritmo esuberante, una ballata, mi verrebbe da definirla, che vive e insegue la libertà in tutte le pagine del libro. E poi è un libro così costruito, pieno di realismo, di fantasia, di immaginazione, e poi anche con quel calore dei luoghi sicuri che ti danno poi il coraggio di affrontare l'impossibile e nuove scoperte. Sono molto interessanti anche le illustrazioni, perché pensa, l'autore dell'illustrazione ha deciso di usare dei dipinti dell'Ottocento con dei paesaggi classici, dove ha introdotto il protagonista lasciando il resto inalterato.
Allora, ripetiamo, il libro Gli occhi e l'impossibile dei Vegas, le illustrazioni, come dicevi, sono di Sean Harris, la traduzione di Maurizio Bartocci, è un libro Feltrinelli dagli 8 anni, no, mi pare?
Sì, assolutamente.
Incorporea di Benedetta Bonfiglioli, la storia di Jude che in un momento difficile della sua vita cerca di diventare invisibile. Giulia.
Sì, questo libro è tutt'altro target e tutt'altro genere rispetto al precedente, un target secondo me dai 12 anni, ma anche un libro per adulti, insegnanti, genitori. È un libro che mi ha colpita e grazie al quale ho anche imparato molto. Infatti questo libro racconta la storia di Jude, che ci racconta la sua storia, di una ragazza che piano piano sprofonda nell'anoressia. L'ho trovato molto interessante nella scrittura, che è diretta, pungente, a volte dura, ma anche poetica, e che ha un grandissimo merito, ovvero quella di farci sentire, di farci immaginare che cosa provi un adolescente che soffre, ma anche che si impegna a inseguire la sua felicità. E in più mi ha colpito molto perché l'anoressia viene raccontata dalla protagonista non tanto come un bisogno di conformarsi a dei canoni estetici, come io, probabilmente sbagliando, l'avevo sempre immaginata, ma proprio come il desiderio di non occupare uno spazio nel mondo, proprio il perdere peso per diminuire lo spazio di mondo che si occupa e quindi, come dicevi, rendersi più invisibile e provare anche a non sentire più niente. Quindi il suo obiettivo è rendersi invisibile e impermeabile emozioni e sentimenti. Infatti, la protagonista poi riuscirà ad uscire da questo percorso così tormentato soltanto quando qualcuno riuscirà a scalfire questa sua corazza di paura. Ho trovato molto, molto bello, molto interessante anche il finale, che è positivo, però fuori da ogni retorica. Infatti, è realistico nel dare speranza, che si può uscire dall'anoressia, ma anche, con la consapevolezza dei rischi e delle ferite lasciate da questo disturbo alimentare, che purtroppo, tra l'altro, leggevo i dati stamani, è sempre più frequente, soprattutto dopo il Covid e anche in delle età molto basse. Quindi un libro da maneggiare con cura, che non consiglierei a chiunque, ma è davvero un libro molto interessante e che penso possa valer la pena di leggere per chi si vuole conoscere questo tema e calarsi un po' in quell'abisso.
Incorporea di Benedetta Bonfiglioli è un libro EDT Gira l'angolo, mai detto dai 12 anni circa. Allora, invece,
Sì.
L'albero e il fiume è la storia di un albero e di un fiume che sono colti, rappresentati, raccontati nel passare del tempo. È un libro di Aaron Becker.
Sì, ho deciso di chiudere in questi tempi di guerre con un libro con tutt'altro tono, appunto un libro senza parole che per 12 doppie pagine rappresenta sempre la stessa inquadratura in cui c'è un paesaggio con questo fiume e l'albero. Il paesaggio intorno all'albero e al fiume cambia, muta e si trasforma grazie anche per colpa degli esseri umani che iniziano a popolarlo, però si trasforma anche positivamente dalle capanne alla grande città con un cambio di colori che è davvero sorprendente, anche come via via le pagine si illuminano o si scuriscono, sempre mantenendo alla base un delicato tratto di matita. Il paesaggio poi alla fine, diciamo letto in un senso perché il libro è un libro circolare, si può leggere in entrambi i sensi, ma letto come dire, in un ordine un po' più cronologico, finisce per distruggersi, ma non lascia senza speranza. Infatti, nelle ultime pagine, un ramo dell'albero resiste e una ghianda cade nel fiume e nascerà un nuovo albero illuminato in lontananza da un arcobaleno. Quindi, un libro che, come tutti i libri senza parole, lascia grande spazio alla fantasia di chi lo sfoglia e che ci regala in questo caso un senso di possibilità anche in mezzo ai momenti più cupi.
Quindi L'albero e il fiume è un libro di Aaron Becker, sono 32 pagine, è un libro Feltrinelli. Leggo qui in uscita 24 settembre 2024, quindi vuol dire che sei stata in vacanza fino alla settimana scorsa.
Assolutamente, sì, a leggere i libri senza parole.
Grazie Giulia Vinazzi, ciao.
Ciao, ciao.
Siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. Raccogliere le voci della diaspora italiana e italofona nel mondo, approfondire le opere di coloro che hanno mantenuto per nascita, tradizione familiare, influenze culturali, un legame con l'Italia e che si sono interrogati su identità, passato, migrazioni. Per questo è nato Strade Dorate, osservatorio di letteratura e cultura della diaspora italiana e italofona, che comprende anche una collana dedicata alla produzione letteraria di autrici e autori stranieri viventi di origini italiane. Prima dell'estate è uscito il primo volume di questa collana dedicato ad autrici americane, statunitensi e canadesi. Il titolo è e c'erano gerani rossi dappertutto, voci femminili della diaspora italiana in Nord America. Lo pubblica Radice Edizioni, lo curano Valentina Di Cesare e Michela Valmori, è nostro ospite proprio Valentina Di Cesare, buongiorno.
Buongiorno Roberto, grazie dell'ospitalità.
Grazie a te. Allora, senti, grazie a te per essere qui con noi oggi. Allora, senti, Valentina Di Cesare, lo ricordo, è insegnante e autrice, tra le altre cose, di un romanzo, Marta la Sarta. Allora, ho una prima cosa che vorrei chiederti. Nell'introduzione che scrivete per questo libro, voi segnalate la scarsa attenzione che da parte della cultura italiana, diciamo, c'è stata per questo mondo, quello appunto della diaspora, degli italiani all'estero, della loro produzione letteraria, per molti anni, per molti decenni. Scrivete: contemporaneamente agli Ossi di Seppia di Montale uscivano negli Stati Uniti Tales of a Hurried Man di Emanuele Carnevali, che è un autore forse che pochi, io sono a vedere chi è, no? Comunque è morto nel 42, però è un autore, ecco, importante. Ecco, allora, perché secondo te questa disattenzione?
Le motivazioni sono molte, secondo me sono da ricercare nella nostra mancata elaborazione, che dura tuttora, della grande ferita dell'emigrazione, perché per il nostro paese il fenomeno migratorio è una ferita e rimane una ferita, e lo dichiarano gli ultimi dati anche dei giovani e dei meno giovani che lasciano l'Italia per andare a cercare lavori e vita, una vita diversa altrove. Non si tratta degli esodi numerosissimi di cui parliamo comunque in questo volume che abbiamo curato, quindi delle grandi folle di persone raccolte nei porti di Genova e di Napoli verso i grandi bastimenti che portavano ad Ellis Island, però diciamo che questa ferita rimane, e credo che il nostro paese non abbia mai effettivamente voluto elaborarla da un punto di vista prima di tutto politico, per andare a guardare le responsabilità, e poi anche sociale, civile. E il fatto che a scuola, io sono un insegnante di lettere, so benissimo appunto di cosa parlo, a scuola si ignori completamente tutta la produzione letteraria che c'è stata, ed è veramente numerosa, degli scrittori di origini italiane che hanno parlato dell'esperienza migratoria. Quasi sempre hanno usato la lingua inglese perché ormai non utilizzavano più l'italiano. Il fatto che si ignori questa produzione, secondo me, è una grande mancanza, perché nel mondo sono molti più di 80 milioni gli oriundi italiani, quindi non è una cifra da ignorare, secondo me.
Allora, Valentina Di Cesare, che criteri avete utilizzato per la scelta delle autrici da inserire nella raccolta? Avete privilegiato dei temi, dei filoni, e perché la scelta delle viventi?
Allora, la scelta, ti rispondo dall'ultima, la scelta delle viventi perché comunque sia, anche se in pochi casi, alcune case editrici si stanno occupando da un po' del recupero della produzione letteraria dei nostri scrittori e delle nostre scrittrici di origini italiane nel mondo, però appunto si parla sempre o quasi sempre di autori e autrici scomparsi, mentre noi abbiamo deciso di aprire una porta, un portone sulle tantissime autrici viventi di origini italiane che si interrogano nei loro scritti, nei loro romanzi, sulla propria identità, su quello che per loro è significato come esseri umani, prima di tutto, che come autrici, l'appartenere in parte appunto a questa che sarebbe l'italianità, che poi ed è in tanti casi uno stereotipo. La scelta, il criterio, è stato un po' una questione di gusti. Sia io sia Michela Valmori siamo appassionate di letteratura italo-americana, comunque, quindi abbiamo un po' scelto le nostre scrittrici di riferimento, altre ci sono state segnalate da queste scrittrici di riferimento, e tante invece purtroppo non hanno potuto partecipare perché prese da altri impegni o perché hanno visto il nostro invito troppo tardi rispetto poi alla realizzazione dell'antologia. Si tratta comunque di tutte autrici che provengono da estrazioni sociali e culturali completamente diverse, anche da luoghi dell'America e del Canada completamente differenti.
Mi chiedevo, sono testi scritti espressamente per voi o li avete raccolti in cose già pubblicate?
Allora, ci sono soltanto due casi di testi che erano già stati precedentemente pubblicati, sì, però soltanto in America. In Italia sono tutti testi inediti, mai usciti. Abbiamo delle scrittrici anche molto, molto sì, note negli Stati Uniti, c'è Marianne Leone che è anche un'attrice, ha recitato per Scorsese, c'è Maria Laurino, che è una importante giornalista del New York Times, è una delle poche già pubblicate in Italia, ovviamente in traduzione, però ci sono tante altre scrittrici note in America e in Canada, tutte quante, fra l'altro, come dicevo, abitano in luoghi differenti degli Stati Uniti, c'è chi sta nel New Mexico, chi sta a New York, chi sta a Boston, chi sta a San Francisco, quindi abbiamo spaziato molto e soprattutto anche sull'età, ecco, ci sono rappresentanti di una fascia d'età un po' più alta e giovani scrittrici appena avvicinate al mondo della letteratura.
Un'altra cosa che appare, cioè sono tutte scrittrici, quindi sono come dire voci femminili, no, della letteratura. Ecco, secondo te c'è, come dire, la possibilità di trovare un filo, chiamiamolo banalmente, di genere in queste scrittrici e in quello che hanno scritto?
Certamente, perché ci siamo rese conto che nell'ombra totale in cui si trovava già la letteratura italiana di emigrazione, che era poi prevalentemente maschile, l'ombra ancora maggiore, più profonda, era sulle pochissime voci femminili passate, quindi defunte. E ci siamo rese conto quindi che la prima cosa da fare era mostrare a tutti che ci sono tante autrici di origini italiane che si interrogano sulla propria identità e che lo fanno tuttora da viventi e che raccontano il punto di vista femminile dell'emigrazione, che è quello che è sempre stato meno in luce dell'altro maschile, che è altrettanto comunque poco noto rispetto a come dovrebbe essere secondo noi.
Vogliamo ricordare, no, perché i Gerani Rossi nel titolo, che riprende il titolo appunto di un racconto molto bello che c'è di Katie Curto, mi pare, no?
Sì, Katie Curto, la ricerca del titolo è stata molto difficoltosa, infatti noi curatrici a un certo punto ci siamo eclissate, se ne è occupato l'editore al quale è arrivato a un certo punto questo flash, e questi Gerani Rossi sono stati per Katie Curto, in questo scritto memorialistico molto bello, una sorta di segno di riconoscimento della sua italianità, perché sul balcone della sua casa campeggiavano questi vasi di gerani che ecco, erano la dimostrazione che loro non fossero, che la sua famiglia non fosse americana. Dunque questa ragazzina scorrazzava con la sua bicicletta e una magliettina glitterata con su scritto principessa italiana, ma in realtà andava a guardare, ad affacciarsi nelle case vicino dove c'erano dei barbecue nella domenica, e lei voleva appartenere a tutti i costi a quel tipo di cultura e non di certo a quella che toglieva i petali vecchi dalle piante di gerani.
E c'erano Gerani Rossi dappertutto, voci femminili della diaspora italiana in Nord America, lo pubblica Radice Edizioni, lo curano Valentina Di Cesare e Michela Valmori, è stata nostra ospite Valentina Di Cesare. Grazie ancora.
Grazie Roberto. Thank you.
E vengo all'ultima segnalazione per questa Domenica dei Libri.
I think that's why the book opens with a line about how memory and history are intertwined. And where to draw that distinction is extremely difficult, I think, for anybody, but certainly for the...
Questa è la voce di Viet Thanh Nguyen, premio Pulitzer con Il simpatizzante, autore di opere che intrecciano grande racconto e riflessione su identità e alterità, per esempio Il militante e I rifugiati. Mi parla dalla sua casa di Los Angeles.
That I play with and work through.
Di Viet Thanh Nguyen in libreria in questi giorni per Neri Pozza con la traduzione di Massimo Bocchiola, Io sono l'uomo con due facce, sottotitolo Memoria, storia, ricordo. Si tratta di un memoir in cui Nguyen racconta in una forma narrativa, potremmo dire a flash, brevi annotazioni, pensieri, eventi, quello che significa per un bambino non bianco crescere in America, un bambino arrivato come rifugiato negli Stati Uniti a 4 anni con la famiglia, internato nel campo profughi di Fort Indian Town Gap, subito separato dal padre e dalla madre, dato in affido per un certo periodo ad una coppia di estranei, poi tornato in famiglia che nel frattempo aveva avuto la possibilità di stabilirsi nel paese e aprire poi un negozio, una drogheria. Il libro racconta proprio degli anni della crescita, della formazione di Nguyen, il bambino quindi che recita il giuramento di fedeltà alla patria, che si uniforma alla figura del buon americano, che crede nella promessa infinita di opportunità, felicità del sogno americano. Intanto però la realtà che Nguyen da ragazzo vive appare sostanzialmente diversa. Ba e Ma, il padre e la madre, vengono presi a rivoltellate nella drogheria di famiglia. Non ci sono conseguenze, non ci furono allora conseguenze gravi a livello fisico per loro, ma quella violenza appariva come una costante nella vita di molti esuli, profughi e rifugiati. E poi a scuola il giovane Nguyen viene chiamato scherzo cinese, faccia di maionese. Nel libro ci sono i piccoli fatti di tutti i giorni, quelli che Nguyen sperimenta, che gli fanno sperimentare appunto il pregiudizio, gli stereotipi con cui le persone di origine asiatica vengono viste negli Stati Uniti. E nel libro c'è soprattutto un dato che a un certo punto è molto chiaro nella vita di Nguyen, cioè nella vita dei rifugiati non c'è nulla di davvero divertente, perché un rifugiato vive nel presente sentendo sempre l'ombra del passato che pesa dentro di lui e che gli altri costantemente gli ricordano.
This is when the story of my memories begin, the narrative memory. And at that point, the reason why I can't separate history from memory is...
Per questo, come il capitano, il personaggio del suo libro più famoso, Il simpatizzante, Viet Thanh Nguyen è l'uomo con due facce. Una è quella del credente, di chi crede nel sogno americano, l'altra invece è di chi progressivamente, con sempre maggior chiarezza, intuisce e capisce l'inganno di quel sogno e l'estraneità, quindi la solitudine, la brutalizzazione cui è sottoposto un rifugiato, più in generale un migrante.
I certainly was not going to write about my parents until my mother died. And I think when my mother died, I felt that there was additional urgency to tell her story.
Il libro, mi ha detto Nguyen, è anzitutto dedicato alla madre. Ha cominciato proprio a essere pensato questo libro dopo la morte della madre, che ha rimesso in moto ricordi, pensieri sul suo passato, sulla sua storia. Nguyen racconta appunto in questo libro il suo arrivo negli Stati Uniti, il trauma patito. Ogni membro della famiglia appunto fu affidato a sponsor diversi. Ancora oggi Nguyen ricorda la sensazione fisica di quell'arrivo, cioè le urla, il pianto per la separazione.
I felt that there was additional urgency to tell her story, that with her passing, I did not have to worry about what her judgment would be on the story that I was going to tell, both about myself and about her and my father.
Pagina dopo pagina, interessante proprio tutta la descrizione su cosa ha significato per lui il sogno americano. Nguyen è l'esempio perfetto di chi arriva negli Stati Uniti non per scelta personale, non perché attratto, diciamo, dal sogno americano, ma proprio per il contrario, perché deve fuggire dal suo paese a causa di condizioni di vita insostenibili che gli stessi Stati Uniti con le loro politiche hanno contribuito a creare. Nguyen sottolinea una cosa significativa, cioè Il diventare americano o statunitense per un rifugiato non significa rinunciare ai propri ricordi, non significa rinunciare alle proprie memorie, tutt'altro. Ci sono memorie ammesse, per esempio l'orrore della vita nei paesi di origine, anche le difficoltà, le sofferenze sperimentate all'arrivo negli Stati Uniti. Ci sono però cose che un rifugiato non può e non deve ricordare, né ricordare agli Stati Uniti. In particolare c'è una cosa che non bisogna appunto ricordare: il ruolo degli Stati Uniti nel mondo, la brutalità, la violenza provocata dalle sue politiche in molte parti del mondo. L'America chiede quindi ai migranti un'amnesia parziale, che poi è la stessa alla base del sogno americano. C'è sì la promessa di vita, di sicurezza, di felicità nel sogno americano. Non ci sono però i genocidi, non c'è la schiavitù che fondano la storia americana. In ogni modo ci sono voluti decenni a Viet Nguyen per interrogarsi davvero sul suo posto nella società americana e quindi mettere in discussione il suo sogno americano, che continua a mantenere una potenza incredibile.
I think the American dream definitely involves amnesia and forgetfulness and selective memory, which is why I don't know if the American dream is actually that unique. The Americans, citizens of the United States, certainly do believe the American dream is unique. I'm much more skeptical of that.
In particolare il sogno americano per una persona che arriva dall'Asia comprende tutta una serie di stereotipi. Gli orientali, gli asiatici in genere negli Stati Uniti sono quelli bravi, studiosi a scuola, insuperabili nelle materie scientifiche. Gli orientali sono quelli che per la strada non costituiscono un problema per la sicurezza, cioè si può incontrare un orientale la notte e sicuramente non verrà percepito come una minaccia. Gli orientali sono quasi invisibili, quindi non creano problemi, sono rispettosi delle regole. C'è però l'altra faccia della medaglia. Gli orientali sono anche quelli che alla fine non si integrano davvero, sono quelli che restano fedeli, resterebbero fedeli ai paesi d'origine, almeno questa è la concezione, il pregiudizio. Non si metterà mai in discussione, diciamo, la lealtà di un americano di origini italiane o di origini polacche. La lealtà di un americano, per esempio, di origini cinesi è continuamente evocata. Il Chinese virus, cioè il virus cinese, come Donald Trump chiamava il Covid, è appunto un'attualizzazione di questo sentimento di sospetto nei confronti di chi arriva negli Stati Uniti da certi paesi dell'Asia. E ciò ovviamente crea nell'immigrato, nel rifugiato da quei paesi, un sentimento di ansia, cioè si percepisce il sospetto da cui si è circondati. Questo porta quindi ad uno sforzo continuo per adeguarsi al modello americano, ma al tempo stesso provoca un certo scetticismo nei confronti proprio di quel modello, di quel sogno americano, di cui si capiscono poi i limiti.
Specifically for Donald Trump and what he's doing, I think his campaign, but also the Republican Party, is dependent on fear. And so there's always the fear.
In questo libro poi ovviamente ci sono molte cose, riflessioni sulla storia americana, la colonizzazione, la schiavitù, il ruolo internazionale degli Stati Uniti, la sostanziale brutalizzazione con cui i presidenti americani, democratici e repubblicani hanno sottoposto i migranti, fino all'ascesa di Donald Trump, che è molto bravo a sfruttare a suo vantaggio stereotipi e pregiudizi, e la paura che appunto molti americani sentono in una società che si trasforma ad una velocità vertiginosa. Nel libro c'è per esempio anche il racconto della vita di Nguyen oggi, oltre che del suo passato, trattandosi appunto di un memoir c'è un andamento anche diaristico. Alla fine questo libro è però soprattutto una cosa, c'è un viaggio tra le ombre della memoria, le amnesie della storia, il senso del proprio ruolo nel mondo. Il libro è un omaggio alla madre, ma è un omaggio a tutti coloro, potremmo dire, che ogni giorno devono lasciare le loro case, uomini, donne, bambini, di cui non conosciamo e non conosceremo mai il nome, la storia, ma che sono comunque parte di una più grande storia di sofferenza e di aspirazione. Vi ho parlato di Io sono l'uomo con due facce, memoria, storia e ricordo di Viet Nguyen, lo pubblica Neri Pozza, la traduzione di Massimo Bocchiola, sono 384 pagine.
Also related to other fears about the place of the United States on the world stage, the economy of the United States in relationship to global capitalism, but also the economy.
E questa è l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi. Un saluto da Roberto Festa. Domenica prossima. Ciao.